From the conference center at Temple Square.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 180esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta da un coro di famiglie di Sandy e Draper nello Utah. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Brothers and sisters,
fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla seconda sessione della 180esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Salutiamo tutti coloro che sono presenti in sala o che ci seguono via radio, televisione o internet, e coloro che sono riuniti nei centri di Palo in molte parti del mondo. In alcuni la conferenza è trasmessa via satellite. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro di famiglie di Sandy e Draper, nello Utah, sotto la direzione di fratello Timothy Workman, con Linda Marquez all'organo. Il coro darà inizio a questa sessione cantando Forza figli del Signore. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Claudio D. Zivit, dei 70.
Our dear Father in heaven,
nostro caro Padre nei cieli, siamo così grati per l'opportunità che abbiamo di riunirci per questa sessione della conferenza generale sotto la direzione del tuo profeta, Presidente Monson. Ti chiediamo di benedire lui e la sua moglie. Ti ringraziamo per il Presidente Eyring e per il Presidente Uchtdorf e per il Presidente Packer e per tutti gli altri apostoli. Ti chiediamo, Padre, di benedire i tuoi missionari, i membri della tua Chiesa, tutti i figli e le figlie che hai nel mondo. Ti siamo grati per Gesù Cristo e per il suo sacrificio espiatorio. Ti chiediamo, Padre, di benedire coloro che sono nel bisogno, che soffrono, qualunque ne sia il motivo. E chiediamo di poter essere degli strumenti nelle tue mani per portare loro soccorso e per aiutarli a capire che questa è l'unica strada per tornare a te. Chiediamo che il tuo spirito possa essere su ognuno di noi, ovunque siamo nel mondo, e di poter capire quali sono i cambiamenti che dobbiamo apportare nella nostra vita per poter obbedire ai tuoi comandamenti. Benedicici, affinché non dimentichiamo mai le alleanze che abbiamo fatto al battesimo. Ti amiamo, Padre, e desideriamo un giorno tornare alla tua presenza. Preghiamo nel sacro nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.
The choir just sang.
Il coro ha appena cantato. Bella Sion. Il presidente Monson ha chiesto che io vi presenti le autorità generali e 70 di area della Chiesa per il sostegno. Dopodiché ascolteremo gli anziani Robert E. Hales e Quentin L. Cook del Quorum dei 12 Apostoli. Dopo di loro ci parlerà il vescovo Richard C. Esley del Vescovato Presidente. Si propone di sostenere Thomas Spencer Monson come profeta, veggente, rivelatore e presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Harry Bennion Haring come primo consigliere della prima presidenza e Dieter Friedrich Uthorf come secondo consigliere della prima presidenza. Coloro che sono a favore lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, possono manifestarlo. Si propone di sostenere Boyd Kenneth Packer come presidente del Quorum dei 12 Apostoli e seguenti membri di quel quorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert E. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson e Neil L. Anderson. Coloro che sono a favore lo manifestino. I contrari possono manifestarlo nella stessa maniera. Si propone di sostenere i consiglieri della prima presidenza e i 12 apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. Tutti coloro che sono a favore lo manifestino. I contrari, se ve ne sono, lo manifestino nella stessa maniera. Si propone di rilasciare gli anziani Spencer J. Condi, Bruce C. Hafin, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace e Lance B. Wickman quali membri del primo quorum dei 70 e nominarli autorità generali emerite. Si propone anche di rilasciare gli anziani Spencer V. Jones e Wolfgang H. Paul quali membri del secondo quorum dei 70. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento a questi fratelli per l'eccellente servizio svolto lo manifestino. Si propone di rilasciare Fernando Maluenda e José L. Torres quali 70 di area. Coloro che desiderano unirsi a noi in un voto di ringraziamento per l'eccellente servizio svolto lo manifestino. Si propone di sostenere Wenceslao H. Svek come 70 di area. Tutti coloro che sono a favore lo manifestino. I contrari. Si propone di sostenere le altre autorità generali, 70 di area e presidenze generali delle organizzazioni esiliari come attualmente costituiti. Coloro che sono a favore lo manifestino. I contrari possono manifestarlo. Presidente Monson, per quanto ho potuto vedere, il sostegno nel centro delle conferenze è stato unanime. Grazie, fratelli e sorelle, per il vostro voto di sostegno, la vostra fede, la vostra devozione e le vostre preghiere. Abbiamo ora il piacere di ascoltare l'anziano Hales.
Recentemente ho ricevuto una lettera da un amico ultra cinquantenne che non è membro della nostra chiesa. Gli avevo mandato delle letture inerenti al Vangelo, alle quali ha risposto: inizialmente per me è stato difficile capire il significato di un gergo tipicamente mormone, come il termine libero arbitrio. Forse sarebbe utile un breve pagina di glossario. Rimasi sorpreso del fatto che non comprendeva il significato della parola arbitrio. Andai su un vocabolario online. Di 10 definizioni, nessuna esprimeva l'idea di compiere delle scelte. Noi insegniamo che il libero arbitrio è la capacità e il privilegio che Dio ci dà di agire da sé e non subire. Libero arbitrio vuol dire essere responsabili delle proprie azioni. Il nostro libero arbitrio è fondamentale nel piano di salvezza. Grazie ad esso, noi siamo liberi di scegliere la libertà e la vita eterna tramite il grande mediatore di tutti gli uomini, o di scegliere la schiavitù e la morte secondo la schiavitù e il potere del diavolo. Le parole di un famoso inno insegnano chiaramente questo principio. Sappi che ogni anima è libera di scegliere la sua vita e chi diventerà, poiché la verità eterna è che Dio non forzerà nessuno verso il cielo. Per rispondere alla domanda del mio amico e alle domande degli uomini buoni di ogni dove, vi parlerò ulteriormente di ciò che sappiamo sul libero arbitrio. Prima che venissimo su questa terra, il Padre Celeste ci presentò un piano di salvezza, un piano per venire sulla terra e ricevere un corpo, scegliere tra il bene e il male e progredire per diventare come Lui e vivere con Lui per sempre. Il nostro libero arbitrio, la capacità di scegliere e agire da noi stessi, era un elemento essenziale di questo piano. Senza libero arbitrio non saremmo stati in grado di compiere le giuste scelte e progredire. Eppure, con il libero arbitrio potevamo compiere le scelte sbagliate, commettere peccato e perdere l'opportunità di stare di nuovo con il Padre Celeste. Per questa ragione fu dato un Salvatore che soffrisse per i nostri peccati e ci redimesse, se ci fossimo pentiti. Grazie alla sua espiazione infinita, Egli realizzò il piano della misericordia per placare le richieste della giustizia. Dopo che il Padre Celeste ci presentò il suo piano, Lucifero si fece avanti dicendo: «Manda me, io redimerò tutta l'umanità affinché non sia perduta una sola anima. Dammi dunque il tuo onore». Questo piano fu rigettato dal Padre perché ci negava il nostro libero arbitrio. Era un piano di ribellione. Poi Gesù Cristo, il Figlio diletto, che era diletto e scelto fin dal principio, esercitò il suo arbitrio per dire: «Padre, sia fatta la tua volontà e sia tua la gloria per sempre». Egli sarebbe stato il nostro Salvatore, il Salvatore del mondo. A causa della ribellione di Lucifero si scatenò un grande conflitto spirituale. Ognuno dei figli del Padre Celeste ebbe la possibilità di esercitare il libero arbitrio che il Padre Celeste gli aveva dato. Noi scegliemmo di aver fede nel Salvatore Gesù Cristo, di venire a Lui, di seguirlo e di accettare il piano che il Padre Celeste aveva presentato nel nostro interesse. Ma un terzo dei figli del nostro Padre Celeste non ebbe fede per seguire il Salvatore e scelse invece di seguire Lucifero o Satana. E Dio disse: «Pertanto, per il fatto che Satana si ribellò contro di me e cercò di distruggere il libero arbitrio dell'uomo che io, il Signore Dio, gli avevo dato, feci sì che fosse gettato giù». Coloro che seguirono Satana persero l'opportunità di ricevere un corpo mortale, di vivere sulla terra e di progredire. A causa di come usarono il loro libero arbitrio, essi persero il loro arbitrio. Oggi, il solo potere che Satana e i suoi seguaci hanno è di tentarci e di metterci alla prova. La loro unica gioia è di renderci infelici come loro. La loro unica felicità deriva dalla nostra disobbedienza ai comandamenti del Signore. Pensateci, nel nostro stato preterremo scegliemmo di seguire il Salvatore, Gesù Cristo, e poiché lo facemmo, ci fu permesso di venire sulla terra. Io attesto che facendo la stessa scelta di seguire il Salvatore ora, qui, sulla terra, noi otterremo una benedizione ancora più grande nell'eternità. Ma sia chiaro che dobbiamo continuare a scegliere di seguire il Salvatore. è in gioco l'eternità e il nostro libero arbitrio è essenziale. Nel corso della sua vita, il Salvatore ci mostrò come usare il nostro libero arbitrio. Da ragazzo a Gerusalemme, egli scelse deliberatamente di essere impegnato nell'opera di suo padre. Nel suo ministero, egli scelse obbedientemente di fare la volontà del padre suo. Nel Getsemani, egli scelse di soffrire tutte le cose, dicendo, «Non la mia volontà, ma la tua sia fatta». E un angelo gli apparve dal cielo a confortarlo. Sulla croce, egli scelse di amare i suoi nemici, pregando, «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». E poi, affinché potesse dimostrare di aver veramente scelto di sua spontanea volontà, fu lasciato solo. E disse, «Padre, perché mi hai abbandonato?» chiese. Egli esercitò il suo libero arbitrio per agire, sopportando fino alla fine, finché non poté dire, «È compiuto». Sebbene egli sia stato in ogni cosa tentato come noi, con ogni scelta e ogni azione, egli ha salvaguardato l'arbitrio di essere il nostro Salvatore, di spezzare le catene del peccato e della morte per ognuno di noi. E con la sua vita perfetta, egli ci ha insegnato che quando scegliamo di fare la volontà del nostro Padre Celeste, il nostro libero arbitrio è preservato, le nostre opportunità crescono e noi progrediamo. Le prove di questo principio si trovano dappertutto nelle Scritture. Giobbe perse tutto ciò che aveva, ma decise di rimanere fedele e si meritò le benedizioni eterne di Dio. Maria e Giuseppe scelsero di seguire l'avvertimento di un angelo e fuggire in Egitto. E così la vita del Salvatore fu risparmiata. Joseph Smith scelse di seguire le istruzioni di Moroni e la restaurazione si è realizzata come profetizzato. Ogni volta che scegliamo di venire a Cristo, prendere su di noi il suo nome e seguire i suoi servitori, progrediamo lungo il cammino verso la vita eterna. Nel nostro viaggio terreno è utile ricordare che è vero anche l'opposto. Quando non seguiamo i comandamenti e i suggerimenti dello Spirito Santo, le nostre possibilità si riducono, la nostra capacità di agire e progredire diminuisce. Quando Caino versò il sangue di suo fratello perché amava Satana più di Dio, il suo progresso spirituale si arrestò. In gioventù imparai una lezione importante su come le nostre azioni possono limitare la nostra libertà. Un giorno mio padre mi incaricò di verniciare un pavimento di legno. Io decisi di partire dalla porta e di continuare nel resto della stanza. Quando ebbi quasi finito, mi resi conto che non mi ero lasciato nessuna via di uscita. Non c'era alcuna finestra o porta dall'altra parte. Mi ero letteralmente dipinto in un angolo. Non potevo andare da nessuna parte, ero bloccato. Quando disobbediamo, ci dipingiamo in un angolo e siamo prigionieri delle nostre scelte. Ma anche se siamo bloccati spiritualmente, c'è sempre una via per tornare indietro. Come col pentimento, quando ci si volta e si attraversa un pavimento appena pitturato, bisogna di nuovo carteggiare e rifinire. Tornare al Signore non è facile, ma ne vale la pena. Comprendendo la sfida del pentimento, noi apprezziamo le benedizioni dello Spirito Santo che guida le nostre scelte e il Padre Celeste che ci dà i comandamenti, ci rafforza e ci sostiene nell'obbedire. Noi comprendiamo anche quanto l'obbedienza ai comandamenti protegga il nostro libero arbitrio. Per esempio, quando osserviamo la parola di saggezza, noi sfuggiamo alla prigionia della cattiva salute e della dipendenza da sostanze che ci privano letteralmente della nostra capacità di agire liberamente. Quando obbediamo al consiglio di evitare i debiti e di uscirne, usiamo il nostro libero arbitrio e otteniamo la libertà di usare i nostri mezzi per aiutare e benedire gli altri. quando seguiamo il consiglio del profeta di tenere la serata familiare, la preghiera familiare e lo studio delle scritture in famiglia, le nostre case diventano un luogo in cui i nostri figli crescono spiritualmente. Lì insegniamo loro il Vangelo, rendiamo la nostra testimonianza, esprimiamo il nostro amore e li ascoltiamo mentre espongono i loro sentimenti e le loro esperienze. Con le nostre giuste scelte e azioni li liberiamo dall'oscurità, accrescendo il loro libero arbitrio di camminare nella luce. Il mondo insegna molte falsità sul libero arbitrio. Molti pensano: mangiate, bevete e siate allegri. E se accadrà che saremo colpevoli, Dio ci colpirà con alcune sferzate e alla fine saremo salvati. Molti abbracciano la vita mondana e negano Dio. Si convincono che non c'è un'opposizione in tutte le cose. Pertanto, qualsiasi cosa un uomo faccia non è un crimine. Ciò distrugge la saggezza di Dio e i suoi eterni propositi. Al contrario degli insegnamenti del mondo, le scritture ci insegnano che noi abbiamo il libero arbitrio e che il suo retto utilizzo fa sempre la differenza nelle possibilità che abbiamo di agire e progredire eternamente. Per esempio, tramite il profeta Samuele, il Signore diede un chiaro comandamento a re Saul. «L'Eterno mi ha mandato per ungerti re del suo popolo», disse Samuele. «Ascolta dunque quel che ti dice l'Eterno. Ora va, sconfiggi Amalek, vota allo sterminio tutto ciò che gli appartiene». Ma Saul non seguì il comandamento del Signore. Egli praticò ciò che io chiamo obbedienza selettiva, facendo affidamento sulla sua saggezza. Egli risparmiò la vita di re Agag e portò con sé il meglio delle pecore, dei buoi e di altri animali. Il Signore lo riverò al profeta Samuele e lo mandò a rimuovere Saul, quale re. Quando arrivò, il profeta Saul disse: «Io ho eseguito l'ordine dell'Eterno». Ma il profeta sapeva altrimenti e disse: «Che è dunque questo bellar di pecore che mi giunge agli orecchi e questo muggir di buoi che sento?» Saul si scusò incolpando gli altri, dicendo che il popolo aveva tenuto degli animali per fare dei sacrifici al Signore. Il profeta rispose: «L'Eterno, a Egli aggrado gli olocausti e i sacrifici, come che si obbedisca alla sua voce?» Ecco, l'ubbidienza val meglio che il sacrificio, e dare ascolto val meglio che il grasso dei montoni. Alla fine Saul confessò dicendo: «Io ho peccato, poiché ho trasgredito il comandamento dell'Eterno e le tue parole. Io ho temuto il popolo e ho dato ascolto alla sua voce». Poiché Saul non ascoltò con attenzione, poiché scelse di obbedire selettivamente, egli perse l'opportunità, l'arbitrio, di essere re. Miei fratelli e sorelle, stiamo ascoltando con attenzione la voce del Signore e dei Suoi profeti? Oppure, come Saul, stiamo praticando un'obbedienza selettiva, temendo i giudizi degli uomini? Riconosco che tutti noi commettiamo degli errori. Le Scritture ci insegnano che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. A coloro che si ritrovano prigionieri di scelte sbagliate del passato, che si trovano bloccati in un angolo senza tutte le benedizioni disponibili, corretto utilizzo del libero arbitrio, diciamo che vi vogliamo bene. Tornate, uscite dalle tenebre alla luce. Anche se dovete camminare sul pavimento ridipinto, ne vale la pena. Confidate che tramite l'espiazione di Cristo tutta l'umanità, noi inclusi, può essere salvata mediante l'obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo. Quando giunse l'ora dell'espiazione, il Salvatore offrì la sua grandiosa preghiera di intercessione e parlò di ognuno di noi dicendo: «Padre, io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu mi hai dati, affinché veggano la mia gloria che tu mi hai data. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Rendo la mia speciale testimonianza che essi vivono. Quando esercitiamo il nostro libero arbitrio in giustizia, giungiamo a conoscerli, diventiamo più simili a loro e ci prepariamo al giorno in cui ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù è il nostro Salvatore. La mia preghiera è che possiamo continuare a seguire Lui e il nostro Padre Eterno, come facciamo in principio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
I celebrated a birthday last month.
Il mese scorso ho festeggiato il mio compleanno. Come regalo mia moglie Mary mi ha dato un CD contenente canti di speranza e di fede, eseguiti da una famosa cantante britannica di nome Vera Lynn, che ha ispirato i suoi ascoltatori nei giorni bui della Seconda Guerra Mondiale. C'è una piccola storia legata al perché mia moglie mi ha fatto questo dono. I bombardamenti su Londra nel settembre del 1940 iniziarono il giorno prima della mia nascita. Mia madre, ascoltando dalla sua camera d'ospedale il resoconto al radio dell'attacco improvviso di Londra, decise di darmi il nome dell'annunciatore, il cui primo nome era Quentin, la cantante Vera Lynn, oggi ha 93 anni. L'anno scorso alcune delle sue canzoni, risalenti al tempo di guerra, sono state nuovamente distribuite sul mercato e sono finite in vetta alle classifiche britanniche. I più grandi tra voi ricorderanno alcune delle sue canzoni, come The White Cliffs of Dover, una canzone intitolata When the Light's Gone Again, All Over the World, mi ha toccato profondamente. Mi ha fatto venire alla mente due pensieri. Primo, le parole profetiche di uno statista britannico. Le lampade si stanno spegnendo in tutta Europa. Non le rivedremo più riaccendersi nella nostra epoca. E secondo, i raid aerei sulle città britanniche come Londra. Per ostacolare gli attacchi dei bombardieri furono istituiti dei blackout, le luci furono spente e le finestre oscurate. La canzone rifletteva una speranza ottimista che la libertà e la luce sarebbero tornate. Per quelli tra voi che comprendono il ruolo del Salvatore e della luce di Cristo nel conflitto in atto tra bene e male, è chiara l'analogia tra quella guerra e il conflitto morale che è oggi in corso. È tramite la luce di Cristo che tutta l'umanità può distinguere il bene dal male. La libertà e la luce non sono mai stati facili da ottenere o mantenere. Sin dalla guerra in cielo, le forze del male hanno usato ogni mezzo possibile per distruggere il libero arbitrio ed estinguere la luce. L'assalto ai principi morali e alla libertà religiosa non è mai stato più forte. Come santi degli ultimi giorni abbiamo bisogno di fare del nostro meglio per preservare la luce e proteggere le nostre famiglie e comunità dagli assalti alla moralità e alla libertà religiosa. Un pericolo sempre presente per le famiglie è l'assalto delle forze del male che sembra giungere da ogni direzione. Se il nostro impegno principale deve essere la ricerca della luce e della verità, dovremmo anche avere la saggezza di oscurare le nostre case, nascondendole dalle bombe letali che distruggono lo sviluppo e la crescita spirituale. La pornografia, in particolare, è un'arma di distruzione morale di massa. Il suo impatto è in prima linea per sgretolare i valori morali. Alcuni programmi televisivi e siti internet sono altrettanto letali. Queste forze malvagie tolgono dal mondo la luce e la speranza. Il livello di decadenza sta accelerando. Se non proteggiamo le nostre famiglie e le nostre vite dal male, non dobbiamo stupirci se devastanti esplosioni morali distruggono la pace che è la ricompensa del retto vivere. La nostra responsabilità è di essere nel mondo, ma non del mondo. Inoltre dobbiamo accrescere grandemente l'osservanza religiosa in casa. La serata familiare settimanale, la preghiera quotidiana e lo studio delle scritture in famiglia sono essenziali. Dobbiamo introdurre nelle nostre case contenuti virtuosi, amabili, di buona reputazione o degni di lode. Se rendiamo le nostre case dei luoghi santi che ci proteggano dal male, saremo protetti dalle conseguenze avverse predette dalle Scritture. Oltre a proteggere le nostre famiglie, dovremo essere una fonte di luce nel proteggere le nostre comunità. Il Salvatore disse: così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere e glorificano il vostro Padre che è nei cieli. I nostri giorni sono stati descritti come un periodo di abbondanza e un'epoca di dubbio. La credenza basilare nel potere e nell'autorità di Dio non solo viene messa in dubbio, ma anche denigrata. In queste circostanze, come possiamo promuovere i valori in modo che risuonino per i non credenti e per gli apatici? Come possiamo contribuire a ridurre la lapida irruzione di violenza e malvagità? Tale questione è di fondamentale importanza. Pensate al profeta Mormone e alla sua angoscia quando dichiarò: «Come avete potuto respingere quel Gesù che stava a braccia aperte per accogliervi?» Il tormento di Mormone era giustificato e suo figlio Moroni fu lasciato a descrivere la triste storia della distruzione del suo popolo. La mia esperienza personale di vita e interazione con gente di tutto il mondo mi ha portato ad essere ottimista. Io credo che la luce e la verità saranno preservate ai nostri giorni. In tutte le nazioni vi sono grossi gruppi di persone che adorano Dio e si sentono responsabili dinanzi a lui per la loro condotta. Alcuni osservatori ritengono che a livello globale vi sia effettivamente un ritorno alla fede. Quali dirigenti della Chiesa? Noi abbiamo incontrato i dirigenti di altre fedi e abbiamo visto che vi è un fondamento morale comune che trascende le differenze teologiche e che ci unisce nel desiderio di avere una società migliore. Abbiamo anche constatato che la maggior parte delle persone rispettano ancora i valori morali basilari. Ma attenzione, vi sono anche persone determinate a distruggere la fede e a rigettare qualsiasi influenza religiosa nella società. Altre persone malvagie sfruttano, manipolano e demoliscono la società con droga, pornografia, sfruttamento sessuale, traffico di esseri umani, furti e pratiche commerciali disoneste. Il potere e l'influenza di queste persone sono molto vasti, anche se sono relativamente poche di numero. C'è sempre stata una battaglia in corso tra le persone di fede e quelle che vorrebbero togliere la religione e Dio dalla vita pubblica. Oggi molti opinionisti rifiutano il punto di vista morale del mondo basato sui valori giudaico-cristiani. Dal loro punto di vista non c'è un ordine morale oggettivo. Credono che non si debba dare alcuna preferenza agli obiettivi morali. Eppure la maggior parte della gente aspira ad essere buona e onorevole. La luce di Cristo, che è diversa dallo Spirito Santo, informa la loro coscienza. Dalle Scritture sappiamo che la luce di Cristo è lo Spirito che dà luce ad ogni uomo che viene nel mondo. Questa luce viene data per il bene del mondo intero. Il presidente Boyd K. Packer ha insegnato che è una fonte di ispirazione che ciascuno di noi possiede in comune con tutti gli altri componenti della famiglia umana. Ecco perché molti accettano i valori morali, anche quando sono fondati su convinzioni religiose che non condividono personalmente. Come leggiamo in Mosia nel libro di Mormon, non avviene comunemente che la voce del popolo desideri qualcosa contrario a ciò che è giusto, ma avviene comunemente che una minoranza del popolo desideri ciò che non è giusto. Poi Mosia ammonisce: se verrà il tempo in cui la voce del popolo sceglierà l'iniquità, sarà allora il tempo in cui i giudizi di Dio cadranno. Nel nostro mondo sempre meno retto è essenziale che i valori basati sulle credenze religiose facciano parte dei discorsi pubblici. Le posizioni morali basate sulla coscienza religiosa devono avere uguale accesso ai dibattiti pubblici. Secondo la Costituzione di tanti paesi non si può dare preferenza a una coscienza religiosa, ma non la si dovrebbe nemmeno disprezzare. La fede religiosa è una fonte di luce, conoscenza e saggezza che porta benefici di grande effetto alla società, quando i suoi seguaci osservano la condotta morale perché si sentono responsabili dinanzi a Dio. Due principi religiosi illustreranno questo punto. Il 13° articolo di fede inizia: «Noi crediamo nell'essere onesti». L'onestà è un principio che si basa sulla credenza religiosa ed una delle leggi principali di Dio. Molti anni fa, quando esercitavo la professione legale in California, un amico e cliente che non era della nostra fede venne a trovarmi e con grande entusiasmo mi mostrò una lettera che aveva ricevuto da un vescovo della chiesa di un rione vicino. Il vescovo scriveva che un membro della sua congregazione, ex dipendente del mio cliente, aveva preso del materiale dalla sede di lavoro giustificando che si trattava di un'eccedenza. Ma dopo essere diventato un devoto santo degli ultimi giorni, che cercava di seguire Gesù Cristo, il dipendente si era reso conto che ciò che aveva fatto era disonesto. Allegata alla lettera vi era una somma di denaro che copriva non solo il valore del materiale, ma anche gli interessi. Il mio cliente rimase colpito dal fatto che la Chiesa, tramite i suoi dirigenti laici, avesse aiutato quest'uomo a riconciliarsi con Dio. Pensate alla luce e alla verità che il valore condiviso dell'onestà ha nel mondo giudaico-cristiano. Pensate all'impatto sulla società se i giovani non imbrogliassero a scuola, se gli adulti fossero onesti sul posto di lavoro e se fossero fedeli ai voti nuziali. Per noi il concetto fondamentale di onestà si basa sulla vita e sugli insegnamenti del Salvatore. L'onestà è un attributo importante per molte altre fedi e nella letteratura storica. Il poeta Robert Burns disse: «Un uomo onesto è l'opera più nobile di Dio». Quasi in ogni caso le persone di fede sentono la responsabilità dinanzi a Dio di essere onesti. Questa fu la ragione per cui l'uomo in California si pentì dei suoi precedenti atti di disonestà. L'anno scorso, alla cerimonia per il conferimento delle lauree, Clayton Christensen, professore di Harvard e dirigente della Chiesa, ha raccontato la storia vera di un collega di un altro paese che aveva studiato scienze politiche. Questo amico rimase sorpreso nel vedere quanto sia assolutamente importante la religione per la democrazia. Fece notare che nelle società i cui cittadini sono istruiti in giovane età a sentirsi responsabili dinanzi a Dio, in quanto a onestà e integrità, rispetteranno le regole e le pratiche promosse dagli ideali della democrazia, anche se non si possono rendere esecutive. Nella società in cui questo non accade, non possono esservi poliziotti a sufficienza per osservare un comportamento onesto. Chiaramente i valori morali, per quanto attiene all'onestà, possono svolgere un ruolo significativo per stabilire la luce e la verità e migliorare la società, e andrebbero presi in considerazione da coloro che non hanno fede in Gesù Cristo. Un secondo esempio di come la fede religiosa porta benefici alla società e dà luce al mondo è il ruolo della religione nel trattare tutti i figli di Dio come fratelli e sorelle. Negli ultimi 200 anni, molte istituzioni basate sulla fede sono state in prima linea nel raggiungere e salvare chi era soggetto a crudeltà, proprio perché credevano che tutti gli uomini sono fatti a immagine e somiglianza di Dio. William Wilberforce, il grande statista britannico che diede un forte contributo nel bandire la tratta degli schiavi in Gran Bretagna, è un esempio eccellente. Amazing Grace, l'inno toccante e il film ispirativo che ha lo stesso titolo, catturano l'atmosfera dei primi anni del XIX secolo e descrivono il suo sforzo eroico. Gli sforzi instancabili di Wilberforce costituiscono i primi passi compiuti per eliminare questa pratica terribile, oppressiva, crudele e prona alla corruzione. Come parte del suo impegno, insieme ad altri, egli partì con l'idea di riformare la moralità pubblica. Credeva che l'istruzione e il governo dovessero avere una base morale. La sua visione di arricchimento morale e spirituale fu ciò per cui visse: che si trattasse di difendere l'istituzione del matrimonio, di attaccare la pratica della tratta degli schiavi o di difendere con enfasi il giorno del riposo. Con grande energia egli contribuì a mobilitare i dirigenti morali e sociali del paese a intraprendere una lotta a livello nazionale contro il vizio. Agli inizi della storia della Chiesa, la stragrande maggioranza dei membri della Chiesa era contraria alla schiavitù. Questo fu un elemento significativo, insieme alle credenze religiose, nelle ostilità e nella violenza che subirono i santi, culminati nell'ordine di sterminio emesso dal governatore Boggs nel Missouri. Nell'833 Joseph Smith ricevette una rivelazione che dichiarava: «Non è giusto che qualcuno sia in schiavitù rispetto ad un altro. Il nostro impegno verso la libertà di religione e il trattare tutti come figli e figlie di Dio è il fulcro della nostra dottrina». Questi sono solo due esempi di come i valori basati sulla fede supportino i principi che benedicono grandemente la società. Vi sono molti altri. Dovremmo noi stessi essere a sostenere persone di carattere e integrità che contribuiscono a ristabilire i valori morali che portano benefici all'intera comunità. Sarò chiaro nel dire che tutte le voci devono essere udite nei dibattiti pubblici. Nessuna voce religiosa o secolare deve essere messa a tacere. Inoltre non dobbiamo aspettarci che, perché alcuni nostri punti di vista nascono da principi religiosi, vengano automaticamente accettati o preferiti. Ma è altrettanto chiaro che tali punti di vista e i valori hanno il diritto di essere analizzati per i loro meriti. Il fondamento morale della nostra dottrina può essere un faro per il mondo e può essere una forza che unisce la moralità e la fede in Gesù Cristo. Dobbiamo proteggere le nostre famiglie ed essere in prima linea con tutte le persone di buona volontà nel fare tutto ciò che possiamo per preservare la luce, la speranza e la moralità nelle nostre comunità. Se vivremo secondo questi principi e li proclameremo, saremo seguaci di Gesù Cristo, che è la vera luce del mondo. Possiamo essere una forza di rettitudine per preparare la seconda venuta del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Attendiamo con ansia il giorno meraviglioso in cui i cuori liberi canteranno quando le luci torneranno in tutto il mondo. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
We live in one of the greatest dispensations of all time.
Viviamo in una delle più grandi dispensazioni di tutti i tempi, un'era che i profeti antichi hanno profetizzato, confidato e credo anelato arrivasse. Nonostante tutte le benedizioni celesti riversate su di noi, Satana, così reale, è impegnato più che mai e noi siamo bombardati con insegnamenti non in armonia con il Vangelo. L'angelo Moroni ammonì il giovane profeta Joseph Smith che il suo nome sarebbe stato conosciuto in bene e in male tra tutte le nazioni, e raramente una profezia si è avverata in maniera tanto evidente. Il profeta suggellò la testimonianza con la sua vita, e oggi la Chiesa viene ancora criticata come pure il Salvatore stesso. La verità del Salvatore, del suo sacrificio espiatorio e della sua applicazione a tutti noi, viene spesso trattata e considerata come un mito o la speranza infondata alla quale si aggrappa una mente debole e semplice. Inoltre continua ad essere messa in discussione pure la veridicità della restaurazione del Vangelo in questi ultimi giorni. E il continuo serrare di questi messaggi potrebbe generare pessimismo, dubbi e confusione, atti a minare le verità fondamentali in cui noi crediamo, la nostra fede in Dio e la nostra speranza per il futuro. Questa potrebbe anche essere la verità per il mondo, ma possiamo decidere come reagire. Quando vengono messe in discussione le sacre dottrine nelle quali crediamo, si creano delle opportunità per conoscere meglio e in maniera più intima Dio. Questa è la nostra possibilità di scegliere. Visti i dissensi e le prove che dobbiamo affrontare quotidianamente, vorrei suggerire una scelta. Una scelta che porterà pace e protezione e che è sempre appropriata. Questa scelta è la fede. Fate attenzione, la fede non è un omaggio distribuito senza richiedere meditazione, desiderio e impegno. Non la riceviamo come la pioggia che cade dal cielo. Il Salvatore disse: venite a me e picchiate e vi sarà aperto. Ci sono due verbi che indicano azioni, picchiare e venire, e queste sono scelte. Così vi dico, scegliete la fede. Scegliete la fede invece del dubbio. Scegliete la fede invece della paura. Scegliete la fede invece dell'ignoto e l'imperscrutabile. Scegliete la fede invece del pessimismo. Alma insegnò una delle lezioni più importanti sulla fede nel capitolo 32 di Alma, nel libro di Mormon. Contiene una serie di scelte che possono permetterci di perseverare e accrescere la nostra fede. Alma ci diede delle indicazioni per poter scegliere. Nelle sue parole, la scelta precedeva le azioni. Alma usò le parole risveglierete, stimolerete, esperimento, eserciterete, desiderare, operi e piantare. Ama spiegò che se facciamo queste scelte e non espelleremo il seme a causa della nostra incredulità, allora esso comincerà a gonfiarsi nel vostro petto. Sì, la fede è una scelta e deve essere ricercata e sviluppata. Così siamo responsabili della nostra fede. Siamo anche responsabili della nostra mancanza di fede. La scelta è vostra. C'è molto che io non conosco. Non conosco i particolari di come questo mondo stupendo sul quale viviamo sia organizzato. Non capisco la complessità dell'espiazione, come il sacrificio del Salvatore possa purificare chi si pente, come il Salvatore potesse sopportare i dolori di tutti gli uomini. Non conosco il luogo dove sorgeva la città di Zarahemla, per come accennato nel libro di Mormon. Non conosco come mai i miei principi a volte siano in conflitto con la presunta conoscenza scientifica e secolare. Forse questi principi sono descritti dal Padre Celeste come i misteri del Regno dei Cieli e saranno rivelati in futuro. Non conosco tutto, ma conosco l'importante. Conosco le verità chiare e semplici del Vangelo che conducono alla salvezza e all'esaltazione. So che il Salvatore soffrì le pene di tutti gli uomini e che tutti i penitenti possono essere purificati dal peccato. Ma quello che non conosco o non riesco a comprendere appieno, lo posso superare con il potente aiuto della mia fede, ricevendo le benedizioni e le promesse del Vangelo. E poi, come spiega Alma, la nostra fede ci porterà alla conoscenza perfetta. Spingersi innanzi verso l'ignoto, armati solo della nostra speranza e dal desiderio, è una prova della nostra fede e devozione verso il Signore. Per cui, seguendo gli ammonimenti di Alma, scegliamo la fede. Se confusione e disperazione turbano la vostra mente, scegliete di risvegliare e stimolare le vostre facoltà. Prostrarsi umilmente al Signore con un cuore spezzato ed uno spirito contrito è il cammino che porta alla verità, luce, conoscenza e pace alla maniera del Signore. Se la vostra testimonianza è immatura, incerta ed insicura, scegliete di esercitare una particella di fede. Scegliete di fare un esperimento sulle sue parole. E il Signore istruì, se uno vuol fare la volontà di Lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Quando logica, ragione e intelletto personale sono in conflitto con gli insegnamenti sacri, le dottrine o messaggi contrastanti assalgono la vostra fede con i dardi infuocati dell'avversario, come descritto dall'Apostolo Paolo, scegliete di non espellere il seme dal vostro cuore a causa della vostra incredulità. Ricordate che non riceviamo una testimonianza se non dopo la prova della nostra fede. Se la vostra fede è collaudata e matura, scegliete di accrescerla con attenzione. Per quanto forte possa essere la nostra fede, attaccata dalla vastità di messaggi, potrebbe indebolirsi. La fede ha bisogno di un nutrimento costante tramite lo studio delle scritture, la preghiera e l'applicazione della sua parola ogni giorno. Quando i discepoli chiesero a Gesù come mai non potevano scacciare demoni, come avevano appena visto il Signore fare, Gesù rispose loro: «Se avete fede quanto un granel di senapa, potrete dire a questo monte: passa di qua e passerà». Non ho mai assistito allo spostamento di una vera montagna, ma grazie alla fede ho visto montagne di dubbi e di disperazione essere rimosse e sostituite con speranza e ottimismo. Grazie alla fede ho potuto assistere personalmente alla sostituzione di una montagna di peccati con il pentimento e il perdono. Grazie alla fede ho potuto assistere personalmente alla sostituzione di una montagna di dolore con la pace, la speranza e la gratitudine. Sì, ho visto delle montagne spostarsi. Grazie alla mia fede e il potere del sacerdozio che detengo sono attivi in me e ho avuto modo di assaporare la gioia del Vangelo e delle ordinanze di salvezza. Grazie alla mia fede posso affrontare i pericoli e le difficoltà della vita con pace e sicurezza. Grazie alla mia fede sono riuscito a trasformare domande e dubbi in rassicurazione e comprensione. Grazie alla mia fede ho affrontato l'ignoto, l'inesplorato e l'inspiegabile con assoluta fiducia. Grazie alla mia fede ho anche capito, con pace e gratitudine, che i momenti che potevano sembrare più bui in realtà sono i tempi migliori. Quando scegliamo la fede e la facciamo crescere fino ad una conoscenza perfetta delle cose del Signore, allora usiamo parole come «io rendo testimonianza» e «io so». Ho personalmente piantato il seme nel mio cuore e per tutta la mia vita ho cercato di nutrirlo fino a farlo diventare una conoscenza perfetta. Oggi, mentre sono a questo pulpito, rendo testimonianza che Gesù è il Cristo, il Redentore del mondo. Rendo inoltre testimonianza che Joseph Smith era un profeta di Dio, uno strumento che il Signore ha usato per riportare sulla terra il Vangelo vero e restaurato di Gesù Cristo. Rendo testimonianza che il presidente Thomas S. Monson è oggi il profeta del Signore. Siete voi a dover scegliere la fede. Scegliete la fede. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro e la congregazione si uniranno ora nel canto dell'inno «O Signor, ch'io possa amarti». Dopo l'inno ci parleranno gli anziani Kevin R. Duncan e Gary W. Gong, dei 70. Dopodiché avremo il piacere di ascoltare l'anziano Neil L. Anderson del Quorum dei 12 Apostoli.
Questa è la 180esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
L'inverno del 1848 fu difficile e irto di sfide per i pionieri che si erano insediati nella valle del Lago Salato. Durante l'estate precedente, Brigham Young aveva dichiarato che i santi avevano raggiunto finalmente la loro destinazione. Questo è il posto giusto, aveva detto il presidente Yang, a cui era stato mostrato in visione dove i santi dovevano stabilirsi. I primi membri della Chiesa avevano sopportato grandi avversità mano a mano che si spargeva la notizia della restaurazione del Vangelo. Erano stati scacciati dalle proprie case, perseguitati e braccati. Avevano sopportato privazioni indicibili nell'attraversare le pianure, ma ora finalmente erano nel posto giusto. Malgrado tutto, l'inverno del 1848 fu estremamente duro. Aveva fatto così freddo che i piedi di alcune persone si erano congelati. Un senso di inquietudine cominciò a trasmettersi fra i santi. Alcuni membri della Chiesa dichiararono che non avrebbero costruito la loro casa nella valle. Volevano rimanere nei carri perché erano sicuri che i dirigenti della Chiesa li avrebbero guidati verso una località migliore. Avevano portato semi e piante da frutto, ma non volevano sprecarli piantandoli in quel terreno arido e incolto. Jim Bridger, esploratore molto noto a quel tempo, disse a Brigham Young che avrebbe dato $1,000 per il primo staio di grano cresciuto nella valle del Lago Salato, perché affermava che non sarebbe stato possibile. A complicare le cose in California era stato appena scoperto l'oro. Alcuni membri della Chiesa immaginarono che la vita sarebbe stata più semplice e più abbondante se si fossero trasferiti in California in cerca della ricchezza e di un clima migliore. In questa atmosfera di scontentezza, Brigham Young, rivolgendosi ai membri della Chiesa, dichiarò: «Questa valle è il luogo che Dio ha scelto per il suo popolo». Siamo stati buttati a calci dalla padella nella brace e dalla brace al pavimento. Qui siamo e qui rimarremo. Dio mi ha mostrato che questo è il luogo dove far dimorare il suo popolo. E qui è dove essi prospereranno. Dove Egli mitigherà gli elementi per il bene dei santi, dove Egli redarguirà il gelo e la sterilità del suolo e la terra diventerà fertile. Fratelli, andate ora e piantate i vostri semi. Oltre a queste benedizioni, il presidente Yang affermò che la valle del Lago Salato sarebbe stata conosciuta come una strada verso le nazioni. I re e gli imperatori avrebbero visitato quella terra. Cosa ancora più bella, sarebbe stato eretto un tempio al Signore. Erano promesse straordinarie. Molti membri della Chiesa ebbero fede nelle profezie di Brigham Young. Altri rimasero scettici e partirono per quella che riteneva sarebbe stata una vita migliore. La storia ha dimostrato che ogni profezia di Brigham Young si è avverata. La valle è fiorita e ha dato frutti, i santi hanno prosperato, l'inverno del 1848 fu un grande catalizzatore per il Signore per insegnare al suo popolo una lezione preziosa. Quegli uomini impararono, come dobbiamo tutti imparare, che l'unica sicura protezione in questa vita consiste nel confidare e obbedire al consiglio dei profeti di Dio. Di certo, una delle benedizioni grandiose dell'appartenere alla Chiesa è la benedizione di essere guidati dai profeti viventi di Dio. Il Signore ha detto: «E non ve ne è che uno solo alla volta sulla terra al quale siano conferiti questo potere e le chiavi di questo sacerdozio». Il profeta e presidente della Chiesa oggi, Thomas S. Monson, riceve la parola di Dio per tutti i fedeli della Chiesa e per il mondo. Inoltre, sosteniamo i consiglieri della prima presidenza e i membri del quorum dei 12 apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. Con i piedi congelati e un terreno brullo e arido, quei primi santi dovettero avere tanta fede per confidare nel loro profeta. Erano in gioco la loro sopravvivenza e le loro vite. Ma il Signore ricompensò la loro obbedienza. Chi aveva seguito il suo portavoce fu benedetto e prosperò. Il Signore fa lo stesso oggi per voi e per me. Il mondo abbonda di così tanti libri su come imparare e contare sulle profezie, sulle proprie forze, così tante persone che si sono proclamate esperti, così tanti teorici, educatori e filosofi che hanno consigli da dare su tutti, a tutti. tutti. Grazie alla tecnologia moderna, basta il click di un mouse per avere informazioni su innumerevoli argomenti. È facile rimanere presi nella trappola del contare sul braccio di carne per avere consigli su ogni cosa, da come crescere i figli a come trovare la felicità. Alcune informazioni sono valide, ma noi, in quanto membri della Chiesa, abbiamo accesso alla fonte della vera, della verità pura, proprio Dio stesso. Faremo bene a trovare le risposte ai nostri problemi e domande cercando di conoscere quello che il Signore ha rivelato ai Suoi profeti. Con la stessa tecnologia a disposizione oggi abbiamo portato di mano la possibilità di accedere alle parole dei profeti su quasi qualsiasi argomento. Che cosa ci ha insegnato Dio sul matrimonio, sulle famiglie tramite i Suoi profeti? Che cosa ci ha insegnato sull'istruzione, su una vita previdente tramite i Suoi profeti? Che cosa ci ha insegnato sulla felicità e la realizzazione personali tramite i Suoi profeti? Quello che i profeti insegnano talvolta può sembrare antiquato, impopolare o persino impossibile, ma Dio è un Dio di ordine e ha stabilito un sistema tramite il quale noi possiamo conoscere la Sua volontà, poiché il Signore l'Eterno non fa nulla senza rivelare il Suo segreto ai Suoi servi profeti. All'inizio di questa dispensazione della pienezza dei tempi, il Signore riaffermò che avrebbe comunicato con noi tramite i Suoi profeti. Egli dichiarò: la mia parola sarà tutta adempiuta, che sia della mia propria voce, della voce dei miei servi, è lo stesso. Confidare nel profeta e seguirlo è più che una benedizione, è un privilegio. Il presidente Herzl T. Benson dichiarò: la nostra salvezza dipende da seguire un profeta. Egli descrisse quelli che chiamò 14 principi fondamentali nel seguire il profeta. Nella sessione di questa mattina l'anziano Claudio Costa della presidenza dei 70 ci ha istruiti con molta eloquenza su questi 14 principi fondamentali, poiché sono molto importanti. Li ripeto di nuovo. 1. Il profeta è l'unico uomo che parla per il Signore in ogni cosa. 2. Il profeta vivente è per noi più essenziale delle opere canoniche. 3. Il profeta vivente è per noi più importante di un profeta morto. 4. Il profeta non porterà mai la Chiesa a traviamento. 5. Al profeta non è richiesto di possedere particolari specializzazioni terrene o credenziali per parlare su qualsiasi argomento o agire in qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Il profeta non ha bisogno di dire "così dice il Signore" per comunicarci sacre scritture. Il profeta dice ciò che dobbiamo conoscere, non sempre ciò che vogliamo conoscere. Il profeta non è illuminato dalla ragione umana. Il profeta può ricevere rivelazioni su qualsiasi argomento, sia di ordine temporale che spirituale. Il profeta può dare consigli sugli affari secolari. Le due categorie di persone che incontrano le maggiori difficoltà nel seguire il profeta sono gli orgogliosi istruiti e gli orgogliosi ricchi. Il profeta non godrà necessariamente di popolarità presso il mondo o presso coloro che si interessano al mondo. 13. Il profeta e i suoi consiglieri costituiscono la prima presidenza, il più alto quorum della Chiesa. 14. Seguite il profeta vivente e la prima presidenza e godrete di grandi benedizioni o respingeteli e soffrirete. Fratelli e sorelle, come i santi nel 1848, possiamo scegliere di seguire il profeta oppure possiamo rivolgerci al braccio di carne. Possiamo noi avere la saggezza di confidare nei profeti e apostoli viventi e seguire il loro consiglio. Io sono un testimone della loro bontà e rendo testimonianza che sono chiamati da Dio. Rendo testimonianza che non esiste un modo più sicuro per accostarsi alla vita, trovare le risposte ai nostri problemi, ottenere la pace e la felicità in questo mondo e proteggere la nostra salvezza se non tramite l'obbedienza alle loro parole. Rendo questa testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Cari fratelli e sorelle, quando nostro figlio era al centro di addestramento per i missionari in Provo, la sorella Gong spedì a lui e ai suoi colleghi missionari del pane fresco fatto in casa. Ecco alcuni biglietti di ringraziamento che ricevette mia moglie. Sorella Gong, il pane aveva il sapore di casa. Sorella Gong, posso dire, wow, quel pane è stata la cosa migliore che sia entrata nella mia bocca dopo l'insalata di mia madre. Ma questo è il mio preferito. Sorella Gong, il pane era meraviglioso. Mi tenga presente se le cose non dovessero andare bene tra lei e il signor Gong.
Noi amiamo i missionari.
Ogni sorella, anziano e coppia senior. Siamo eternamente grati a quei missionari speciali che per primi ci portarono nel Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Attesto con gratitudine che una prospettiva eterna di conversione al Vangelo e all'alleanza del Tempio può aiutarci a vedere ricche benedizioni in ogni generazione della nostra famiglia, unita per sempre. Il primo convertito alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni nella nostra famiglia è nostra madre, Jean Gong. Quando era adolescente a Honolulu, nelle Hawaii, ascoltò i missionari e la seppe, fu battezzata e confermata e continua ancora oggi con fede. Dei fedeli membri della Chiesa aiutano mia madre ad avere amici nel Vangelo, chiamate nella Chiesa a essere nutrite continuamente nella buona parola di Dio. Nella lingua corrente, ogni nuovo convertito, giovane adulto, coloro che ritornano all'attività nella Chiesa e altri, benedicono le generazioni quando diventano concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Una famiglia che si prese cura di mia madre era quella di Gary De Jong, una linguista che amava la lingua del cuore e dello spirito. Nonno De Jong ha stuzzicato la mia famiglia di bambino dicendo che le cose come quando le more, in inglese blackberry, sono rosse, sono ancora verdi. Oggi, parlando di apparecchiature elettroniche come blackberry, che tradotto vuol dire moro, dicono ai giovani, quando usate blackberry in chiesa, i vescovi di verdini diventano neri. I miei genitori, Walter e Jean Gong, si sono sposati 3 volte, con una cerimonia cinese per la famiglia, una cerimonia americana per gli amici e nella casa del Signore per il tempo e l'eternità. I nostri bambini della primaria cantano «Amo il Sacro Tempio, voglio entrarvi un dì». I nostri giovani si impegnano a ricevere le sacre ordinanze del Tempio. Di recente sono stato in una casa del Signore con una coppia degna di ricevere benedizione tramite alleanza. Li ho invitati a far durare 50 anni la prima luna di miele, poi, dopo 50 anni, a iniziare la loro seconda luna di miele. Mi sono ritrovato a guardarmi con questa bella coppia negli specchi del Tempio, uno specchio da una parte e un altro dalla parte opposta. Insieme gli specchi del Tempio riflettono l'immagine, infinite volte, come rappresentare l'eternità. Gli specchi nell'eternità del Tempio mi rammentano che ogni essere umano ha una natura e un destino divini, che le sacre ordinanze e alleanze disponibili nei sacri templi consentono alle persone di ritornare alla presenza di Dio e alle famiglie di essere unite per l'eternità, e che, crescendo insieme in amore e fedeltà, possiamo dare figli, radici e ali. Guardando negli specchi dell'eternità nel Tempio, ho riflettuto sul capostipite dei Gong, nato nell'837 d.C., tarda dinastia Tang, nel centro della Cina, e alle generazioni successive di Gong fino a mio padre, la 32esima generazione conosciuta. Io, mio fratello e mia sorella rappresentiamo la 33esima generazione. I miei figli e i loro cugini, la 34esima. I nostri nipoti, la 35esima generazione documentata dalla famiglia di Gong. Negli specchi dell'eternità nel Tempio non ho potuto vedere un inizio o una fine delle generazioni. Poi ho immaginato non solo una successione di generazioni, ma anche una successione di rapporti familiari. In una direzione mi sono visto come figlio, nipote, pronipote, fino al capostipite Gong. Negli specchi dell'altra direzione mi sono visto come padre, nonno, bisnonno. Ho visto mia moglie Susan come figlia, nipote, pronipote e nell'altra direzione come madre, nonna e bisnonna. Negli specchi dell'eternità nel Tempio ho iniziato a riconoscere me e mia moglie come figli dei nostri genitori e come genitori dei nostri figli, come nipoti dei nostri nonni e nonni dei nostri nipoti. Le grandi lezioni della vita terrena si distillano su di noi a mano che impariamo e insegniamo nell'ambito dei ruoli eterni di figli e genitori e di genitori e figli. Le scritture descrivono il nostro Salvatore come il padre e il figlio, avendo dimorato nella carne, ma avendo soggettato la carne alla volontà del Padre. Il nostro Salvatore sa come soccorrere noi, il suo popolo, nelle nostre pene, afflizioni, tentazioni, malattie e persino la morte. Essendo disceso al di sotto tutte le cose, il nostro Salvatore può portare le nostre afflizioni, il nostro dolore. Trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Sin dal concilio dei cieli, il nostro Salvatore ha cercato solo di fare la volontà di suo Padre. Questo schema di padre e figlio può contribuire a spiegare il paradosso: chi avrà perduto la sua vita per cagion mia, la troverà. Il mondo ricerca un tornaconto illuminato, eppure noi abbiamo il potere di salvarci. Il potere non è in noi, ma è in Lui. Infinita ed eterna, solo l'espiazione del nostro Salvatore trascende il tempo e lo spazio, annullando la morte, la collera, l'amarezza, l'ingiustizia, la solitudine e il dolore. A volte le cose vanno male, anche quando abbiamo fatto del nostro meglio. L'agnello innocente e puro, il Salvatore, piange con noi e per noi. Quando ci ricordiamo sempre di Lui, Egli può stare con noi in ogni momento, in ogni cosa e in ogni luogo in cui possiamo trovarci. La Sua fedeltà è più forte delle corde della morte. Attirandoci a sé, il nostro Salvatore ci avvicina anche al nostro Padre Celeste. Sebbene sulla terra alcune cose sono imperfette, possiamo confidare che il nostro Padre Celeste porterà a compimento il disegno Redentor, giustizia e amore, in armonia con la merce del cielo. Un miracolo delle immagini che possiamo discernere negli specchi dell'eternità nel Tempio è che loro, cioè noi, possiamo cambiare. Quando Gene e Walter Gunn entrarono nella nuova ed eterna alleanza, aprirono la strada agli antenati, come il capostipite Gong, perché fossero suggellati, e alla posterità perché nascesse nell'alleanza. Vi prego di rammentare che quando ci curiamo di ogni sorella o fratello, noi benediciamo generazioni. Il mondo è in tumulto, ma nella sua Chiesa vera e vivente c'è fede e non timore. Usando le parole dell'Apostolo Paolo, anch'io attesto solennemente, poiché io sono persuaso che né morte né vita, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Attesto umilmente, Dio vive. Egli asciugherà ogni lacrima dagli occhi nostri, eccetto le lacrime di gioia, quando vedremo negli specchi dell'eternità nel Tempio e ci ritroveremo a casa, puri e puliti, con le generazioni della nostra famiglia suggellati dall'autorità del sacerdozio con amore per gridare Osanna, 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 nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My beloved brothers and sisters across the world.
Miei amati fratelli e sorelle, in ogni parte del mondo, esprimo la mia profonda ammirazione per la fede e il coraggio che vedo nella vostra vita. Noi viviamo in un'epoca straordinaria, anche se difficile. Il Signore non ci ha lasciati soli nel nostro impegno di ritornare a Lui. Ascoltate le sue parole di ammonimento che ci mettono in guardia dai pericoli che ci aspettano. State in guardia, vegliate e pregate. Fate attenzione per non essere ingannati. Nessuno di noi è immune alle influenze del mondo. Ricorderete l'esperienza di Gesù a Capernaum, quando i discepoli che avevano seguito il Salvatore non accettavano che egli fosse il Figlio di Dio. Le scritture dicono: da allora molti dei suoi discepoli non andavano più con lui. Gesù allora si rivolse ai dodici e chiese: non ve ne volete andare anche voi? Molte volte nella mia mente a questa domanda ho risposto: assolutamente no, non io. Io non lascerò mai. So che anche voi avete risposto così. Ma la domanda «non ve ne volete andare anche voi?» ci ricorda la nostra vulnerabilità. La vita non è una passeggiata spirituale. Con umiltà chiediamo: sono io quello, Signore? Entriamo nelle acque del battesimo pieni di gioia e aspettative. Il Signore ci invita a venire a Lui e noi rispondiamo prendendo su di noi il Suo nome. Nessuno desidera che il suo viaggio sia solo un breve parentesi spirituale o anche un capitolo importante ma destinato a finire. La strada del discepolo non è adatta a chi è debole di cuore spiritualmente. Gesù disse: «Ama il Signore, il Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua». Quando seguiamo il Signore, di sicuro avremo delle prove da affrontare. Affrontate con fede. Queste esperienze raffinatrici rendono più profonda la nostra conversione della realtà del Salvatore. Affrontate nella maniera del mondo. Queste stesse esperienze offuscano la nostra vista e indeboliscono la nostra determinazione. Persone che amiamo e ammiriamo si sviano dal sentiero stretto e angusto e non vanno più con Lui. Come possiamo rimanere fedeli al Salvatore, al suo Vangelo e alle ordinanze del suo sacerdozio? Come possiamo sviluppare la fede e la forza per non lasciarlo mai? Gesù disse: «Se non mutate e non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete, punto, nel Regno dei Cieli». Dobbiamo avere il cuore fiducioso di un bambino. Mediante il potere della sua espiazione, dobbiamo diventare sottomessi, miti, umili, pazienti, pieni d'amore, disposti a sottometterci a tutte le cose che il Signore ritiene conveniente infliggerci, proprio come un fanciullo si sottomette a suo padre. In questo consiste il potente mutamento di cuore. Prendiamo perché è necessario un mutamento di cuore. Due parole indicano il percorso, il pericolo in arrivo. Queste parole sono risentimento e vergogna. A coloro che non credevano nella divinità del Salvatore, Gesù domandò: «Questo vi scandalizza?» Nella parabola del seminatore, Gesù ammonì: «Quegli è di corta durata, ma quando venga tribolazione o persecuzione è subito scandalizzato». I motivi per offendersi sono molteplici e bussano di continuo alla nostra mente. Persone in cui crediamo ci deludono. Difficoltà impreviste ci colpiscono. La nostra vita non è esattamente come ce l'aspettavamo. Commettiamo errori. Ci sentiamo indegni e temiamo di non essere perdonati. Una dottrina non ci convince. Ci preoccupa una cosa pronunciata da un pulpito della Chiesa 150 anni fa. I nostri figli vengono trattati ingiustamente, oppure noi stessi veniamo ignorati o sottovalutati. I motivi possono essere tanti e tutti molto importanti per noi sul momento. Nei momenti di debolezza, l'avversario cerca di privarci delle promesse spirituali. Se non stiamo attenti, il nostro spirito ferito si ritirerà puerilmente nel freddo e nel buio guscio di un tempo, rinunciando alla calda luce curativa del Salvatore. Quando nel 1835 Parley P. Pratt subì un'ingiustizia, una sentenza che arrecò imbarazzo e vergogna a lui e alla sua famiglia, il profeta Joseph Smith gli suggerì: «Parli, passa sopra queste cose e l'Iddio Onnipotente sarà con te». Un altro esempio: nell'ottobre del 1830 un medico eminente, Frederick G. Williams, fu battezzato. Fin da subito fece dono del suo talento e dei suoi beni alla Chiesa. Diventò un dirigente della Chiesa. Nel 1837, a causa di circostanze difficili, Frederick G. Williams commise alcuni gravi errori. In una rivelazione il Signore dichiarò che, in conseguenza delle sue trasgressioni, la sua precedente posizione nella dirigenza della Chiesa gli era stata tolta. La bella lezione che impariamo da Frederick G. Williams è che a dispetto delle debolezze personali, egli ebbe la forza di carattere di rinnovare la sua lealtà al Signore, al profeta e alla Chiesa, quando sarebbe stato facile lasciarsi corrodere dall'amarezza. Nella primavera del 1840 si presentò alla Conferenza Generale, chiese umilmente perdono per la condotta passata ed espresse la propria determinazione a fare da allora in avanti la volontà di Dio. Il suo caso fu presentato da Aerosmith ed egli venne completamente perdonato. Morì fedele alla Chiesa. Di recente ho incontrato il presidente del Tempio brasiliano di Recife, il cui nome è Frederick G. Williams. Mi ha raccontato come la decisione di carattere del suo trisavolo abbia benedetto la sua famiglia e centinaia di discendenti. Il risentimento ha un compagno corrosivo che si chiama vergogna. Nel libro di Mormon leggiamo della visione di lei dell'albero della vita. La visione parla di anime nobili che si spinsero innanzi attraverso la bruma tenebrosa, tenendosi stretti alla verga di ferro, finché giunsero e mangiarono il frutto dell'albero. Nefi descrisse l'albero come l'amore di Dio che portava un frutto che riempì la loro anima d'un'immensa gioia. Dopo aver assaggiato il frutto, lei vide un edificio grande e spazioso, pieno di gente, vecchi e giovani, maschi e femmine. I loro abiti erano di foggia bellissima, erano nell'atteggiamento di chi beffeggia e puntano il dito di scherno verso coloro che avevano mangiato del frutto. Un angelo spiegò che le beffe, la derisione, le dita di scherno rappresentavano l'orgoglio e la saggezza del mondo. Nefi dichiarò chiaramente: noi non prestammo loro attenzione. Tristemente ci furono altri il cui coraggio venne meno. Nelle scritture leggiamo: dopo che questi ebbero mangiato del frutto, si vergognarono a causa di quelli che si burlavano di loro e si sviarono su cammini proibiti e si perdettero. Come discepoli di Cristo, noi ci distinguiamo dal mondo. A volte possiamo sentirci a disagio quando dita di scherno deridono e rigettano ciò che per noi è sacro. Il presidente Monson ha consigliato: a meno che le radici della vostra testimonianza non siano saldamente piantate, avrete difficoltà a sopportare lo scherno di coloro che mettono alla prova la vostra fede. Nefi disse: non prestate loro attenzione. Paolo ammonì: il Dio ci ha dato uno spirito non di timidità. Non aver dunque vergogna della testimonianza del Signor nostro. Noi non lo lasciamo mai. L'anno scorso, mentre accompagnavo il presidente Uchtdorf nell'Europa orientale, sono rimasto sorpreso dalla fede e dal coraggio dei santi. Un dirigente del sacerdozio dell'Ucraina ci ha raccontato di essere stato chiamato nella presidenza di ramo della primavera del 1994, solo 6 mesi dopo il suo battesimo. Questo voleva dire rendere pubblica la sua fede e occuparsi dell'iscrizione della Chiesa nei registri della città di Dniprovska. Era un periodo di incertezza per l'Ucraina e mostrare apertamente fede in Cristo e nel Vangelo restaurato poteva significare guai, perfino la possibilità di perdere il suo lavoro di pilota. Quel dirigente del sacerdozio ci ha detto: pregai tanto, avevo una testimonianza e avevo stretto un'alleanza, sapevo che il Signore voleva che facessi. Coraggiosamente, senza vergognarsi del Vangelo di Gesù Cristo, lui e la sua moglie andarono avanti con fede. Alcuni si chiedono: devo proprio essere così diverso dagli altri? Non posso essere un discepolo di Cristo senza preoccuparmi tanto di come mi comporto? Non posso amare Cristo anche senza rispettare la legge di castità? Non posso amarlo e fare ciò che voglio la domenica? Gesù dette una semplice risposta: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Alcuni dicono: Non ci sono forse tante persone di altre confessioni che amano Cristo? Certamente. Tuttavia, come membri della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, che hanno una testimonianza della sua realtà, non solo grazie alla Bibbia, ma anche al Libro di Mormo, che sanno che il suo sacerdozio è stato restaurato sulla terra, che sono stati battezzati e hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo, che sono stati investiti di potere nel suo sacro Tempio e sono tra coloro che si preparano per il suo glorioso ritorno sulla terra, non possiamo paragonare quello che ci si aspetta da noi con quello che ci si aspetta da coloro che non hanno ricevuto questa verità. A colui a cui molto è dato, molto è richiesto. Il Signore ha detto, puoi scegliere da te stesso. Vi prometto che se sceglierete di non offendervi, di non provare vergogna, sentirete il suo amore e la sua approvazione. Saprete che state diventando più simile a Lui. Capiremo tutto? Certo che no. Alcune questioni andranno messe da parte per essere comprese in un secondo momento. Andrà tutto bene? No. Accetteremo alcune cose che non possiamo cambiare e perdoneremo gli altri quando ci feriranno. Ci capiterà di sentire che le persone si allontanano da noi? Senza dubbio. Ci sorprenderemo talvolta dell'astio che alcuni provano nei confronti della Chiesa del Signore e dei loro sforzi per distruggere la fede dei più deboli? Sì. Ma questo non arresterà la crescita e il destino della Chiesa, né impedirà ad alcuno di noi di progredire spiritualmente come discepolo del Signore Gesù Cristo. Amo le parole che troviamo in un inno. Quell'anima che ha posto in Gesù il suo sperar, nel mio amor non potrò abbandonar. Il mondo e l'infero allo scuoterò, l'eterno rifugio che in me le darò. In questa vita non raggiungiamo la perfezione, ma esercitiamo la fede nel Signore Gesù Cristo e teniamo fede alle alleanze. Il presidente Monson ha promesso, la vostra testimonianza, quando viene nutrita costantemente, vi tiene al sicuro. Spingiamo in profondità le nostre radici spirituali, nutrendoci abbondantemente ogni giorno delle parole di Cristo contenute nelle Scritture. Confidiamo nelle parole dei profeti viventi. Non ci stanchiamo di pregare, ascoltiamo la voce sommessa dello Spirito Santo che ci guida e sussurra pace alla nostra anima, qualunque difficoltà possa sorgere. Noi non lo lasciamo mai. Il Salvatore ci chiede ai suoi discepoli, non ve ne volete andare voi? Pietro rispose, Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna e non abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Cristo, il Santo di Dio. Anch'io ho questa testimonianza. E questo testifico nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ricordiamo ai fratelli che la riunione generale del sacerdozio si terrà nel centro delle conferenze questa sera alle 18. Ora di Salt Lake. La trasmissione del coro del tabernacolo domani mattina avrà luogo alle 9:30 fino alle 10. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina. Esprimiamo la nostra gratitudine al coro per il bel canto che ci hanno offerto questo pomeriggio e a tutti coloro che ci hanno parlato durante questa sessione della conferenza. L'ultimo oratore di questa sessione sarà l'anziano Richard G. Scott del Quorum dei 12 Apostoli. Dopo il suo intervento, il coro canterà Home. Al termine del canto, la preghiera di chiusura sarà detta dall'anziano Jorge F. Zeballos, dei 70, Elder Scott.
When faith is properly understood,
quando la fede viene compresa e messa in pratica adeguatamente, produce degli effetti di straordinaria portata. Tale fede può trasformare la vita di un individuo facendola passare da banale consuetudine improntata all'autocommiserazione a sinfonia di gioia e felicità. L'esercizio della fede è una parte essenziale del piano di felicità del Padre Celeste. Tuttavia, la vera fede, la fede che conduce alla salvezza, è centrata nel Signore Gesù Cristo. Fede nelle sue dottrine e insegnamenti, fede nella guida profetica dell'unto del Signore. Fede nella capacità di scoprire caratteristiche e tratti nascosti che possono cambiare la vita. La fede è davvero un principio di azione e di potere. La fede sta alla base della creazione. Sono certo che il Salvatore Gesù Cristo utilizzi la fede nell'operare sotto la direzione del Padre Celeste. Il Maestro l'ha impiegata per creare le galassie più remote, ma anche per combinare i quark, gli elementi di materia più piccoli che noi oggi conosciamo. Tuttavia, io ho fede che ci siano altri elementi ancora più piccoli che costituiscono la meraviglia della creazione. La fede nel futuro è esemplificata dalla coppia che si suggella nel Tempio. Essi comprendono che mediante l'obbedienza agli insegnamenti di Gesù Cristo e al piano di felicità del nostro Padre in cielo, possono avere una gioiosa vita assieme. Riconoscono che quando arrivano le difficoltà, intese come opportunità di crescita, troveranno il modo di superarle tramite i suggerimenti dello Spirito Santo, in una maniera produttiva e che fortifica il carattere. La fede e il carattere sono intimamente connessi. La fede nel potere dell'obbedienza ai comandamenti di Dio genera una forza di carattere cui attingere nei momenti di emergenza. Tale carattere non si sviluppa nei momenti di grande difficoltà o tentazione. Quello è il momento in cui si deve usare. L'esercizio della fede in principi veri rafforza il carattere. Un carattere fortificato aumenta la capacità di esercitare ancora più fede. Di conseguenza, la vostra abilità e fiducia di trionfare sulle prove della vita saranno moltiplicate. Più il vostro carattere si fortifica, più sarete capaci di trarre profitto dall'esercizio del potere della fede. Scoprirete come la fede e il carattere interagiscano per rafforzarsi a vicenda. Il carattere si tesse con pazienza con i fili dell'applicazione dei principi, della dottrina e dell'obbedienza. Diventiamo ciò che vogliamo essere, essendo costantemente ciò che vogliamo diventare ogni giorno. Il carattere retto è una preziosa manifestazione di ciò che state diventando. Il carattere retto ha più valore di qualsiasi oggetto materiale che possediate, qualsiasi conoscenza che abbiate acquisito studiando o di qualsiasi obiettivo che abbiate raggiunto, indipendentemente da quanto siate lodati dagli uomini. Nella vita a venire il vostro carattere retto verrà valutato per determinare come avrete usato il privilegio della mortalità. Né Satana, né alcun altro potere può minare o distruggere il vostro carattere in crescita. Solo voi potete farlo tramite la disobbedienza. Un ottimo carattere si tramuta in inutili detriti quando viene eroso dalla falsità o dalla trasgressione. Un forte carattere morale è il risultato di continue scelte giuste nelle prove e difficoltà della vita. Tali scelte sono fatte con fiducia nelle cose che si credono e che, messe in pratica, danno conferma della loro veridicità. Quali sono alcuni dei principi di potere su cui si basa la fede? Credere in Dio e nella sua volontà ad aiutarci nel bisogno, a prescindere dalla difficoltà della situazione. obbedire ai suoi comandamenti e vivere in modo da dimostrare che egli può fidarsi di voi. Essere sensibili a quei quieti suggerimenti dello Spirito. Mettere in pratica con coraggio tali suggerimenti. Essere pazienti e comprensivi quando Dio vi lascia lottare per farvi crescere e quando le risposte giungono un po' alla volta in un periodo di tempo lungo. La fede consiste in cose che si sperano e non si vedono. Pertanto non disputate perché non vedete, poiché non riceverete alcuna testimonianza se non dopo aver dato prova della vostra fede. Quindi, ogni volta che date prova della vostra fede, ossia agite degnamente sulla base di un suggerimento, ne riceverete una conferma dallo Spirito. Mentre camminate ai limiti della vostra comprensione verso l'incertezza, l'esercizio della fede vi guiderà a trovare soluzioni che non trovereste altrimenti. Anche con una fede forte, Dio non vi ricompenserà immediatamente secondo i vostri desideri. Anzi, Dio vi risponderà con ciò che è meglio per voi nel suo piano eterno, quando se ne potrà trarre il maggior beneficio. Siate grati che a volte Dio vi lasci lottare per molto tempo prima che arrivi la risposta. Questo fa sì che la vostra fede aumenti e che il vostro carattere cresca. La base del carattere è l'integrità. Un carattere onorevole rafforzerà la vostra capacità di riconoscere la guida dello Spirito ed esserle obbediente. L'esercizio costante della fede forma un forte carattere. Un fondamento sicuro per il rafforzamento del carattere si pone mettendo Gesù Cristo e i suoi insegnamenti al centro della vostra vita. La vostra felicità sulla terra, nonché la vostra salvezza eterna, richiede molte scelte giuste, nessuna delle quali è difficile da fare. Tutte insieme, queste scelte formano un carattere che sa resistere agli agenti erosivi del peccato e della trasgressione. Un carattere nobile è come una preziosa porcellana, fatta di materie grezze e pregiate, formate con fede, modellata attentamente, da costanti azioni rette e cotta nella fornace di esperienze edificanti. Si tratta di un oggetto di grande bellezza e dall'inestimabile valore. Tuttavia, si può rovinare in un attimo, mediante la trasgressione, e solo con un doloroso e prolungato sforzo lo si può ricostruire. Quando è protetto dall'autocontrollo, il carattere retto dura per l'eternità. Le cose materiali non portano di per sé stesse felicità, soddisfazione o senso di realizzazione sulla terra, né ci conducono all'esaltazione. È la nobiltà di carattere, quella fibra di forza interiore e convinzione tessuta con innumerevoli decisioni rette che dà direzione alla vita. Una vita coerente e retta produce un potere o una forza interiori che possono resistere permanentemente agli agenti erosivi del peccato e della trasgressione. La vostra fede in Gesù Cristo e l'obbedienza ai comandamenti rafforzeranno il vostro carattere. Il vostro carattere è un metro di ciò che state diventando. È la manifestazione di come state usando il vostro tempo sulla terra in questo periodo di prova terrena. Una cosa che ognuno di noi sa bene è che riceviamo ciò che paghiamo. Questo è valido anche per le cose spirituali. Riceverete ciò che seminate con l'obbedienza, la fede in Gesù Cristo, l'applicazione diligente delle verità che imparate. Ciò che si ottiene è la forza di carattere, lo sviluppo delle proprie capacità e il raggiungimento dello scopo della vita mortale, ossia essere messi alla prova e avere gioia. La vita mortale è un terreno di prova. Il modo in cui ne affrontiamo le difficoltà determinerà la forza del nostro carattere. La nostra fede in Gesù Cristo e nei Suoi insegnamenti fortificano il nostro carattere. La testimonianza viene rafforzata da impressioni spirituali che confermano la validità di un insegnamento o di un atto di rettitudine. Spesso tali esperienze si accompagnano a sentimenti così forti che ci commuovono e che non possono essere espressi a parole. Tuttavia, la testimonianza non va confusa con l'emozione. Si tratta dell'essenza stessa del carattere, che viene tessuto con dei fili la cui trama si forma tramite innumerevoli scelte giuste. Queste scelte sono dettate dalla nostra fede in cose che si credono e che, almeno nell'immediato, non si vedono. Una forte testimonianza è fonte di pace, di consolazione e di rassicurazione, in quanto ci dà la certezza che se obbediremo costantemente agli insegnamenti del Salvatore, la nostra vita sarà meravigliosa e il nostro futuro privo di incertezze, e avremo la capacità di superare gli ostacoli che incontreremo sul nostro cammino. La testimonianza cresce via via che approfondiamo la nostra conoscenza della verità ed è frutto della preghiera e della meditazione delle dottrine contenute nelle Scritture. Trova la sua linfa nella capacità di vivere queste verità con fede e ancorata nella fiducia che i risultati che ci sono stati promessi si realizzeranno. A Satana è concessa una sempre maggiore influenza nel mondo al fine di creare un ambiente in cui essere messi alla prova. Oggi Satana è causa di gravi tragedie, ma il suo destino finale è già stato deciso da Gesù Cristo tramite la sua espiazione e resurrezione. Il diavolo non potrà mai prevalere. Anche ora Satana può agire solo nell'ambito dei confini concessigli dal Signore. Non può annullare nessuna benedizione che ci si è meritati. Non può alterare il carattere che è stato tessuto tramite le decisioni rette. Tantomeno egli può distruggere i sacri legami che hanno luogo nei sacri templi tra marito, moglie e figli o far venir meno la vera fede. Egli non può toglierci la nostra testimonianza. È vero, queste cose si possono perdere soccombendo alle sue tentazioni, ma lui non ha nessun potere di per se stesso per distruggerle. Riassumendo, Dio usa la vostra fede per plasmare il vostro carattere. Il carattere è la manifestazione di ciò che state diventando. Un forte carattere deriva dal fare costantemente scelte giuste. La base del carattere è l'integrità. Più il vostro carattere si fortifica, più siete capaci di esercitare il potere della fede. Desidero condividere con voi quattro principi che hanno portato i più profondi sentimenti di pace e felicità nella mia vita. Il Signore ha stabilito questi pilastri nel suo piano eterno e ognuno è essenziale. Tutti funzionano assieme in armonia e si appoggiano uno sull'altro. Se applicati con diligenza e costanza, producono forza di carattere, maggiore capacità di trasformare le difficoltà della vita in opportunità per raggiungere la felicità, ora e per sempre. Questi principi sono fede nel Signore Gesù Cristo e il suo programma per acquisire il potere necessario per avere successo. Pentimento per correggere le conseguenze degli errori di omissione o di commissione. Obbedienza ai comandamenti del Signore per ricevere forza e direzione nella nostra vita. Servizio altruistico al fine di arricchire la vita degli altri. Se avete deciso di vivere rettamente, non scoraggiatevi. La vita può sembrare difficile adesso, ma afferratevi fermamente alla verga di ferro della verità. Voi state progredendo più di quanto vi rendiate conto. Le difficoltà che incontrate vi fanno crescere nel carattere, nella disciplina e nella fiducia nelle promesse del vostro Padre Celeste e del Salvatore, se obbedite costantemente ai loro comandamenti. Che lo Spirito Santo vi guidi affinché prendiate sempre decisioni che fortifichino il vostro carattere e vi diano grande gioia e felicità. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our dear Father in heaven.
Nostro caro Padre Celeste, con grande gratitudine veniamo a te e ti ringraziamo per il privilegio di essere conosciuti come tuoi figli. Ti ringraziamo, Padre, per essere nostro Padre. ti ringraziamo per le meravigliose misericordie che poni nelle nostre vite, in particolare per il grande piano di salvezza, per il piano di felicità per noi tuoi figli. Ti ringraziamo, Padre, per i profeti viventi che ci guidano in questi tempi. Ti ringraziamo, Padre, per i messaggi ispirati che sono stati condivisi con noi oggi in questa sessione della conferenza. E come la meravigliosa e grandiosa musica di oggi. Ti chiediamo ora, Padre, di aiutarci e di benedire i tuoi profeti, veggenti e rivelatori, di benedire e proteggere i nostri missionari, affinché possano benedire questo meraviglioso messaggio di felicità. Ti chiediamo, Padre, affinché possiamo essere benedetti tramite il tuo Spirito nella nostra obbedienza, affinché possiamo andare dalle persone che ancora non conoscono e non hanno il privilegio di conoscere queste cose. Ancora una volta, caro Padre, ti amiamo. In nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 180th...
Vi abbiamo trasmesso la 180esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. Il canto per questa sessione è stato offerto da un coro di famiglie di Sandy e Draper nello Utah. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.